L'edilizia residenziale pubblica, possiamo dire che oggi come oggi, è un capitolo del passato, almeno per quanto riguarda la regione Lombardia. È un capitolo chiuso a seguito della legge che è stata approvata dal Consiglio regionale l'anno scorso e che ancora non è entrata, diciamo, in vigore effettivamente, solo perché mancano i decreti attuativi. Ma questa legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica si inserisce in un solco già ben arato. In realtà la precedente legge regionale è molto datata nel tempo, nel senso che l'ultima legge regionale effettiva in modo complessivo che regolava la materia è la vecchia legge 2890 del 1990, che peraltro fu per la regione Lombardia l'ultima legge regionale che dette la possibilità ad una parte del proletariato milanese che era arrivato a Milano in quegli anni o che aveva vissuto in Milano in quegli anni di sanare le cosiddette occupazioni abusive. Dopo quella legge del 1990 in regione Lombardia non si sono più fatte norme che consentissero la regolarizzazione dei cosiddetti occupanti abusivi. Dopo quella legge, in realtà negli anni successivi abbiamo avuto una serie di regolamenti che in realtà hanno espresso la funzione precedenza sviluppata dalle leggi. Un regolamento regionale del 2004 che ha dato, una svolta, perché ha regolamentato in modo specifico le forme di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Passaggi per i subentri, la regolamentazione di alcune modalità per ottenere le assegnazioni cosiddette in deroga, cioè in tutte quelle situazioni di emergenza abitativa che erano un portato, tra l'altro, proprio di quegli anni e della politica che a livello nazionale ma anche locale aveva determinato un aumento degli sfratti nel privato. Ma la politica urbanistica di Milano si è resa possibile, è stata resa possibile anche e soprattutto grazie al fatto che in tutti i modi lo Stato e la Regione e il Comune hanno cercato di mantenere alti gli affitti del settore privato. Utilizzando tutti gli strumenti finanziari possibili e immaginabili per consentire che non si verificasse nel corso degli anni una diminuzione dei canoni di locazione nel privato. Questo aspetto si è poi manifestato in modo dirompente dopo la crisi del 2008. Dopo la crisi del 2008 l'aumento degli sfratti nel privato è stato esponenziale e se fino a quegli anni c'era una situazione per cui gli sfratti per finita locazione, gli sfratti per morosità erano a livelli che potevano quasi equivalersi, a seguito della crisi del 2008 gli sfratti per finita locazione quasi terminano in regione Lombardia e nel milanese in particolare, si riducono a una infima misura, aumentano in modo esponenziale gli sfratti per morosità. Questi sfratti per morosità vengono portati in esecuzione. L'esecuzione di questi sfratti per morosità comporta che una massa non irrilevante di sfrattati debbono trovare una soluzione abitativa. La prima ancora di salvezza per queste migliaia di persone è sicuramente il tentativo di ottenere l'assegnazione di una casa popolare, ma soprattutto a partire dal 2008 in avanti si assiste a una diminuzione delle assegnazioni di case popolari. Questa diminuzione delle assegnazioni di case popolari in realtà è una conseguenza di tutta una serie di provvedimenti sia statali che regionali, che avevano comportato negli anni precedenti la messa in vendita di una parte notevole del patrimonio abitativo pubblico attraverso quelli che sono stati dei veri e propri piani di vendita. Questi piani di vendita hanno comportato, se non ricordo male, su un patrimonio edilizio pubblico di circa 1 milione di alloggi più o meno negli anni passati, alla vendita di circa 190.000 alloggi. Quindi una buona parte degli alloggi pubblici sono stati venduti, senza considerare quelle che furono le due famose operazioni che, con un acronimo simpatico, SHIP 1 e SHIP 2, già il nome era un programma, consentirono la messa in vendita di una parte del patrimonio edilizio di INAIL, INPS e altri soggetti che avevano una parte di importante del patrimonio edilizio in capo a enti pubblici. Quindi da un lato abbiamo la vendita, la messa in vendita di una parte importante del patrimonio edilizio pubblico, dall'altra assistiamo negli stessi anni al decremento assoluto delle costruzioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quindi questi due fattori, la vendita da un lato e la mancata costruzione dall'altro, comportano che, per esempio, a Milano ci siano stati dei periodi in cui hanno partecipato ai bandi oltre 20.000 persone, o meglio 20.000 domande, e le assegnazioni delle case popolari non superavano o superavano di poco il migliaio all'anno, che erano quasi tutte cosiddette case di risulta, cioè quegli alloggi che venivano restituiti perché il vecchio assegnatario decedeva o se ne andava, eccetera. Questa politica non credo, non ritengo che sia stato il frutto di un caso, ovviamente, ovvero sia per consentire quelle manovre di finanziarie di quella portata in quegli anni, occorreva che sicuramente una parte importante del proletariato, ma anche della piccola e della media borghesia, perché a partire dal 2008 gli sfratti non li subiscono solo i proletari, ma questi sfratti per morosità investono anche la piccola e la media borghesia, perché la crisi del 2008 colpisce anche quei settori sociali. Settori sociali che perdono il lavoro, che si ritrovano per tutta una serie di situazioni senza stipendio e che conseguentemente si ritrovano nella impossibilità di versare il canone e che, a seguito dello sfratto per morosità, si ritrovano senza casa. Quindi tutti questi settori sociali vengono investiti da una ondata notevole di sfratti e da un lato, dicevo, si rivolgono alla edilizia residenziale pubblica per cercare di sopperire alla necessità abitativa, non trovando risposta si ritrovano a essere rigettati nel mercato degli affitti più esosi. Una parte di soprattutto immigrati si butta sugli affitti delle camere o del posto letto, ma non solo gli immigrati finiscono ad affittare posti letto o singole camere. O sono stati anni in cui abbiamo assistito a uno sfacelo anche dal punto di vista di, appunto, settori sociali che prima vivevano in un modo estremamente dignitoso nella metropoli, che si sono ritrovati da un momento all'altro privi dell'abitazione e impossibilitati a fare qualsiasi passo. Ma chiaramente anche questo ha consentito, per una, diciamo, serie causale, di tenere i prezzi degli affitti alti, dei monolocali o dei bilocali, proprio perché sotto c'era il tallone di coloro che erano disposti o erano necessitati ad affittare anche solo un posto letto, e conseguentemente gli affitti dei monolocali e dei bilocali consentiva questo, diciamo, prima della crisi del 2008 ancora in modo più lampante, consentiva, diciamo, a una parte di coloro che avevano un lavoro più o meno fisso di imbarcarsi in imprese con i mutui e quindi cercare di diventare proprietari. D'altra parte, se un affitto era all'epoca di 800-1000 euro al mese e contemporaneamente un mutuo, erano gli anni prima del 2008, i mutui erano al 120% del prezzo dell'abitazione, quindi le banche erano disponibili a consentire mutui che andavano al di là addirittura del prezzo dell'immobile da acquistare. È chiaro che molti soggetti erano stati all'epoca, ripeto, prima della crisi del 2008, tentati da questa impresa di diventare proprietari, ma anche questo appunto consentiva alle banche chiaramente di poter erogare questi mutui prima della crisi, pensando poi di poter recuperare sotto il profilo finanziario tutto quel denaro che serviva poi per quelle operazioni, perché accumulare denaro serviva poi per consentire le operazioni speculative su tutta l'area milanese di cui abbiamo sentito prima. Ora, abbiamo avuto poi la crisi del 2008. Con la crisi del 2008 tutto questo, diciamo, in parte ha avuto un rallentamento. Ma la cosa particolare appunto di Milano, ma in parte diciamo in realtà come fattore e conseguenza anche della politica nazionale dal punto di vista abitativo sull'edilizia residenziale pubblica, tutti si sono gettati al salvataggio della politica abitativa e soprattutto dei capitali che erano investiti nelle speculazioni edilizie. E come è avvenuto questo? È più o meno da quel periodo che lo Stato prima e la Regione Lombardia, così come i comuni, iniziano a inventarsi tutta una serie di strumenti giuridici che debbono in qualche modo servire a consentire ai piccoli proprietari e ai grandi proprietari immobiliari di non subire le conseguenze della morosità. E quindi ci si inventano tutta una serie di provvedimenti per cui si inventano dei fondi che debbono essere dei fondi più o meno di solidarietà, così chiamati fondi di solidarietà, per venire incontro alle esigenze dei morosi. In realtà quei fondi servivano per venire incontro alle esigenze della piccola e della media proprietà edilizia, proprio per fare in modo che il mancato pagamento dei canoni e quindi le morosità non determinassero, entro certi limiti, una riduzione degli affitti per poter poi riaffittare quegli alloggi. E quindi si è cercato in tutti i modi di garantire alla proprietà, in parte, di percepire quello che non poteva essere pagato dai morosi e in tal modo di non consentire l'abbassamento degli affitti. Perché se c'è una cosa che Milano, ma non solo Milano, perché tutte le città italiane hanno questa caratteristica, ma peraltro possiamo dire in tutta Europa, ci sono migliaia di alloggi vuoti sia nel settore pubblico che nel settore privato, e pare quasi paradossale che nonostante gli alloggi siano vuoti non calino gli affitti, perché se c'è una legge tanto decantata dal punto di vista borghese è quella, è la legge della domanda e dell'offerta. Ora è evidente che di fronte a un mercato che appare quasi bloccato perché le case sono vuote, rimangono vuote, e ci sono proprietari piccoli, medi e grandi che le tengono vuote, e non ha senso che non diminuiscano i prezzi nel momento in cui c'è una domanda di alloggi che è elevatissima, perché ripeto, a Milano ci sono più di 20.000 persone che sono nelle graduatorie del Comune di Milano per l'assegnazione delle case, e ci sono migliaia di persone che vivono appunto che dormono nei cosiddetti posti letto. Ci sono migliaia di studenti che arrivano a Milano e che prendono in affitto stanze, ci sono migliaia di pendolari che fanno avanti e indietro da Milano all'Interland e anche oltre l'Interland milanese con mezzi più o meno pubblici, con tutto quello che comporta, sappiamo, rispetto alle difficoltà di movimento, agli orari assurdi di lavoro, al fatto che ci si alza al mattino alle 4 e si ritorna la sera tardissimo nei luoghi che sono dei veri e propri dormitori, e che non hanno senso rispetto a persone che lavorano permanentemente a Milano e che quindi, se avessero la possibilità di prendere casa a Milano, svolgerebbero la loro attività a Milano e quindi non ci sarebbe questa necessità. Ebbene, tutto questo non è reso possibile proprio per rendere possibile quel finale vertiginoso, da vertigine immobiliarista e finanziario, per cui si devono vendere a 10.000 euro al metro quadro, e per vendere a 10.000 euro al metro quadro non ci devono essere case disponibili ad affitti che siano rapportati al salario di coloro che lavorano a Milano. Queste persone o si adattano a pagare appunto affitti che sono elevatissimi e quindi con convivenze più o meno forzate, con situazioni paradossali dal punto di vista abitativo, oppure debbono essere fuori, debbono andare fuori dalla metropoli milanese. Karma or vice or whatever. Quindi in questi anni, soprattutto in questi anni, abbiamo visto tutto l'apparato statale, regionale e comunale cercare di fornire strumenti economici per sostenere questa filiera. Questa filiera che si è arricchita negli anni passati sull'immobiliare e che deve continuare a vivere sull'immobiliare. Da questo punto di vista, quindi, non può meravigliare che da anni il patrimonio edilizio del comune di Milano e di Aler Milano, un patrimonio edilizio importante perché tra comune di Milano e Aler Milano parliamo di circa 60.000 alloggi pubblici, quindi non proprio un'inezia, abbia avuto un sostanziale abbandono e un patrimonio edilizio che è decaduto dal punto di vista proprio fisico degli immobili, non è stato manutenzionato come sarebbe stato necessario, è stato in parte abbandonato a se stesso, ci sono migliaia di alloggi vuoti nel patrimonio edilizio pubblico che non vengono riassegnati, sull'assunto che non sono assegnabili perché o al di sotto della metratura minima prevista dai regolamenti comunali, parliamo di tutti i cosiddetti monolocali, ce ne sono a centinaia, forse a migliaia, e voi pensate a quanti sono i soggetti mononucleari che hanno presentato domanda di assegnazione di una casa popolare, sono tantissimi. Basta vedere, passo di palla in frasca, ma giusto per intenderci, i dati forniti per quanto riguarda gli abitanti del Giambellino Lorenteggio per vedere quanti sono i nuclei familiari formati da una sola persona. Lo stesso avviene per i nuclei familiari che hanno presentato domanda di un'assegnazione a una casa popolare. Ebbene, sarebbe stato sufficiente che il Comune di Milano mutasse il regolamento che impedisce l'assegnazione di quei cosiddetti monolocali per poter assegnare una parte di quei monolocali, che certo andavano riattati, d'accordo, occorreva fare delle spese, può essere, ma non dimentichiamo che sono stati anni in cui soprattutto le spese finalizzate a Expo sono state esponenziali e non si è speso se non pochissimo denaro per rimettere in sesto una parte del patrimonio edilizio pubblico, per non parlare di quello che è il patrimonio edilizio di Aler, di cui tutti sappiamo le varie vicende e che possiamo evitare di raccontarci. Giusto per inciso, vi ricordo che prima del passaggio alla gestione da parte del Comune di Milano dei propri immobili ad un altro soggetto, MM, patrimonio edilizio del Comune di Milano, era stato in parte sottratto in precedenza ad Aler, che prima ne era il gestore, ed era stato affidato a soggetti come Romeo Gestioni e altre società che per alcuni anni hanno ottenuto la gestione di questo patrimonio edilizio, ma sul quale non è stato speso il becco di un quattrino per rimetterlo in ordine. Quindi noi adesso abbiamo a Milano una montagna di alloggi pubblici vuoti e non assegnati e non assegnabili, in parte, ripeto, perché bloccati dagli stessi regolamenti comunali, in parte perché necessiterebbero di essere rimessi in pristino, ma se è vero che occorre una spesa, è anche vero che è sufficiente leggere dai vari bilanci del Comune di Milano e della Regione Lombardia, non è un problema di mancanza di denaro, è un problema di allocazione delle risorse, cioè se scegli di fare degli investimenti in un ambito è chiaro che qualche altro ambito non potrà avere quegli stessi investimenti, quindi è una scelta politica e non una scelta di bilancio economica come molti vogliono raccontare. rappresentare. Da questo punto di vista, quindi, abbiamo una montagna di alloggi appunto pubblici vuoti, abbiamo una montagna di alloggi privati vuoti, che rimangono vuoti, perché proprio tutte le politiche abitative servono, statali e regionali e comunali, a cercare di evitare l'incubo, perché per loro è un incubo, del calo degli affitti, perché il calo degli affitti determinerebbe la sparizione chiaramente dei posti letto, degli affitti dei posti letto. Il calo degli affitti comporterebbe meno soggetti, sarebbero propensi ad andarsi a impegnare con un mutuo, perché se si può pagare un affitto che è rapportato al salario non c'è ragione di impiccarsi con un mutuo, meno soggetti chiaramente sarebbero quindi disponibili a finanziare un mercato che in questo momento è un mercato per la pura speculazione edilizia finanziaria da questo punto di vista. Successo negli anni, in particolare negli anni che vanno dal 2007 in avanti. Dal punto di vista della politica regionale, della regione Lombardia, si è assistito, oltre a quello che vi dicevo prima, anche attraverso due leggi, la legge 27 del 2007 e poi la legge 27 del 2009, a porre in essere degli strumenti per consentire addirittura l'aumento dei canoni e delle spese, soprattutto degli alloggi pubblici. Anche questo è stato un elemento ulteriore di rafforzamento in generale di quel tipo di politica abitativa. Si è consentito anche ai comuni di stipulare dei contratti per alloggi che venivano assegnati appunto dal comune di Milano, molto vicini al canone di mercato. Non ancora canone di mercato, ma molto vicini al canone di mercato, quindi parliamo di alloggi che potevano anche avere un canone tra i 600 e i 700 euro. Ma quello che più ha inciso in quegli anni è stato soprattutto una serie di norme che hanno imposto ai soggetti gestori, in particolare ad Aller, il cosiddetto pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio è stato, come dire, la chiave in parte di volta di un passaggio storico. Con il pareggio di bilancio finisce, o tende a finire, diciamo, l'epoca delle case popolari, che sono un puro costo, e si impone il fatto che le spese debbono essere pagate dagli assegnatari, quale che sia la loro situazione reddituale. Per cui assistiamo al paradosso, o abbiamo assistito al paradosso, di canoni relativamente, o anche possiamo dire ancora contenuti in relazione al reddito delle persone. Pensiamo a redditi di pensionati con la minima o con la sociale, che quindi pagano un canone, pagavano un canone, pagano un canone estremamente ridotto, ma con spese che sono il doppio o il triplo del canone, e quindi in un modo o nell'altro vanno a incidere sulla situazione reddituale dei soggetti che sono assegnatari di quegli alloggi. E questo paradosso è diventato poi lo strumento per appunto rendere possibile un accumulo di debito di queste persone, molte delle quali attualmente si ritrovano in una condizione per cui gli arrivano o cartelle esattoriali o richieste di pagamento e di rientri di debiti non di poco conto, non di secondaria importanza. Nello stesso periodo le leggi regionali e i regolamenti regionali hanno previsto per tutti coloro che erano ritenuti occupanti abusivi il pagamento di indennità di occupazioni stratosferiche, perché senza, come dire, alcun rapporto con il reddito percepito da queste persone, addirittura il 200% a suo tempo dell'equo canone, e adesso equivalenti al canone che dovrebbe essere pagato per coloro che sono in fascia cosiddetta di decadenza, quindi soggetti che hanno redditi di un certo livello o che sono proprietari di immobili e che sono posti quindi nella cosiddetta fascia di decadenza e che pagano un canone elevato. Bene, i cosiddetti occupanti abusivi si sono trovati in situazioni di questo genere. Sempre in quegli anni, e il trend è poi rimasto, si è assistito alla politica da un lato appunto degli sfratti nel settore privato e dall'altro degli sgomberi dei cosiddetti appunto occupanti abusivi nelle case pubbliche. Sgomberi che hanno investito famiglie magari con presenza di minori piuttosto che anziani, piuttosto che invalidi, e che è stata portata avanti da qualsiasi tipo di giunta, senza grosse differenze o almeno importanti differenze. E accanto, diciamo, a questo tipo di politica abitativa si è realizzato poi anche un altro percorso di cui inizialmente è stato accennato, e cioè si è sviluppato tutto quell'intervento cosiddetto tra virgolette sociale attraverso gli assistenti sociali e compagnia cantante, che ha avuto adesso un epilogo nella nuova legge regionale. La nuova legge regionale di cui parlavo all'inizio, che chiude un capitolo storico, quello dell'edilizia residenziale pubblica, che appunto a partire dalla legge regionale dell'anno scorso non si chiamerà più così, non esiste più la terminologia edilizia residenziale pubblica, viene trasformata, e questa trasformazione sconta tutto quello che abbiamo detto prima, sia nel pubblico che nel privato, nel senso che la regione Lombardia ha ritenuto di suddividere i soggetti che fanno richiesta di alloggi popolari in modo tale che una parte debbano avere, anche la parola è già di per sé emblematica, si parla di servizi abitativi, quindi finisce appunto l'edilizia residenziale pubblica e si parla di servizi abitativi pubblici, servizi abitativi sociali, e questi servizi abitativi poi hanno come ultima chicca le azioni per sostenere l'accesso e il mantenimento dell'abitazione. In sostanza si suddividono i soggetti tra coloro che hanno un reddito per cui non possono accedere, o si ritiene che non possano accedere, al mercato privato delle abitazioni, e d'altro canto quindi non hanno un reddito elevato per poter accedere al mercato privato delle abitazioni, ma d'altro canto non sono nemmeno così tanto poveri da dover entrare tra quelli che passeranno poi, lo vedremo, le forche caudine per ottenere l'assegnazione di un alloggio ex popolare. E per questi quindi si prospetta la possibilità di ottenere dei cosiddetti servizi abitativi. Però questo presuppone, ed è nella logica delle cose, che i canoni di quegli alloggi molto probabilmente subiranno degli aumenti rispetto all'attuale situazione. Cosa ai noi che purtroppo resta importante è quella invece che riguarda i soggetti che sono nelle condizioni di non poter accedere al mercato privato delle abitazioni e di non poter accedere nemmeno a quei servizi abitativi. Per questi si aprono degli scenari in parte, diciamo, poco piacevoli, nel senso che è previsto che questi soggetti possano ottenere l'assegnazione a una casa popolare solo se vengono presi in carico dai servizi sociali. Essere presi in carico oggi dai servizi sociali, a parte il fatto che è un po' una sorta di cruna nel lago essere presi in carico dai servizi sociali, ma essere presi in carico dai servizi sociali significa piegarsi a tutta una serie di richieste che vengono formulate rispetto all'attività lavorativa da svolgere, piuttosto che alla conduzione della vita di tutti i giorni da parte di queste persone. E comunque le assegnazioni riguardanti questi nuclei familiari presi in carico dai servizi sociali comunali sono disposte nella misura massima del 20% delle unità abitative attualmente disponibili. E gli altri? Ora, a qualcuno è venuto in mente di fare un raffronto con quella che sono state dal punto di vista nazionale le previsioni stabilite da uno dei decreti del Jobs Act, perché anche lì è sparita la figura del disoccupato. Il disoccupato non esiste più, ma esiste solo il disponibile al lavoro, cioè chi perde il lavoro non è un disoccupato ma è comunque disponibile a lavorare. E per poter ottenere quelle poche cose che prevede il Jobs Act in materia, e quindi NASPI, assegno di disoccupazione e quant'altro, anche lì occorre sottoporsi a una serie di passaggi attraverso varie crune del lago, perché viene formato un fascicolo elettronico personale, l'ex disoccupato deve dichiararsi disponibile a svolgere attività lavorativa, deve dichiararsi disponibile a frequentare corsi di formazione, e se per ipotesi non li frequenta o non frequenta quello che gli viene indicato dal tra virgolette formatore, subisce delle decurtazioni dell'assegno, decurtazioni che vanno via via a colpirlo più pesantemente. Quindi anche in quell'ambito abbiamo, come si vede, una sorta, una forma di controllo del proletariato in generale, disoccupato in quel caso, ma per quanto riguarda le case popolari, gli indigenti, una buona parte sono sempre pur elementi che provengono dal proletariato o dal sottoproletariato, e qualcuno appunto ha visto una sorta di, come dire, parallelismo tra queste due situazioni, perché in un modo e nell'altro si inserisce un elemento di controllo sulla vita delle persone, un controllo che è sempre più invasivo, perché si devono verificare tutta una serie di presupposti per poter ottenere poi appunto un alloggio in una misura che è prevista appunto al massimo al 20% degli alloggi disponibili, o un assegno di ex assegno di disoccupazione, il cui valore tra l'altro tende a scemare nel tempo, finisce, come tutti sappiamo, rispetto al Jobs Act, non è che possa garantire nemmeno parzialmente la vita di un disoccupato. Ora appunto si attende di vedere quelli che saranno i decreti attuativi della legge regionale, perché questa legge regionale modifica radicalmente il rapporto che dovrà sussistere tra istituzioni e cittadini, in particolare proletari, poveri, piccolo borghesi che sono senza casa, quella parte di piccola borghesia che non è proprietaria, non proprietaria, e che si ritrova con la necessità abitativa. Perché questa legge regionale poi, inserendosi nel solco del piano casa, quindi di una legge statale, prevede anche qui che si inseriscano tutta la, diciamo, dinamica che viene prevista dalla formazione delle graduatorie, alle assegnazioni degli alloggi, alla regolamentazione dei canoni, eccetera, di soggetti che fino ad oggi erano estranei alle assegnazioni degli alloggi pubblici, di veri e propri soggetti privati. Soggetti privati che quindi diventeranno anche questi, al pari di altri. Già avevamo visto in precedenza, appunto, lo dicevo, l'inserimento tra Romeo Gestioni ed il Nord, eccetera, c'erano state, diciamo, le prime avvisaglie dei primi inserimenti di questi soggetti, ma adesso entrano, come dire, con un passo completamente diverso nella gestione del rapporto con le persone, non più quindi solo esclusivamente nella gestione del patrimonio edilizio, ma nella vera e propria gestione del rapporto con coloro che chiedono l'assegnazione di una casa popolare, con tutto quello che ne conseguirà, perché se diversi saranno i soggetti privati che entreranno a far parte di quello che sarà un vero e proprio caos, a mio parere, sotto questo aspetto, credo che assisteremo a situazioni ulteriormente paradossali rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi. There is no guidance in your kingdom. Your wicked walking by enough. There is no wisdom to your freedom.
she's mine, it's love in love. Oh, 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 oh. Your baker sleep outside your doorway. Your prophet sleep to wander.
You better understand. The right to know, you better you be say. Babylon, this is the final day.